Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Dopo Pentecoste, la Chiesa tutti gli anni celebra due feste, la Trinità e il Corpus Domini, l'Eucaristia. E per farci riflettere sulla originalità della nostra fede, la Trinità fa parte soltanto dell'esperienza cristiana, l'Eucaristia è il dono più grande che abbiamo ricevuto. È proprio meditare su questo mistero di come Dio si è rivelato. Noi parliamo di Trinità perché non possiamo farne diversamente, perché così Dio si è rivelato, così lo abbiamo incontrato. Se avessimo pensato Dio, non avremmo mai immaginato di dire una cosa del genere. Razionalmente avremmo pensato di offendere l'unicità di Dio parlando di Trinità, perché questo pensano gli ebrei e i musulmani di noi. Offendiamo l'unicità di Dio. La Chiesa non è in grado di spiegare la Trinità e di capirla, come neanche voi, neanch'io, ma possiamo coglierne il mistero. Noi siamo fatti a sua immagine. Vuol dire che conoscendo noi stessi possiamo cogliere, non capire, ma cogliere il mistero di Dio. La Chiesa dice semplicemente che in Dio ci sono tre persone che si amano e si amano talmente tanto che sono una cosa sola. È una frase che diciamo ai matrimoni, no? Un corpo solo, un'anima sola. L'amore presuppone che ci sia qualcuno. Non esiste l'amore senza nessuno. L'amore è relazione, l'amore è dialogo, è abbraccio, è comunione. È comunione. È proprio per dire che se noi capiamo il mistero dell'amore, capiamo queste cose, capiamo il mistero di Dio. Noi siamo fatti a sua immagine e noi abbiamo nel DNA il bisogno di comunione. Per questo stiamo male quando siamo soli, quando soffriamo la solitudine. E quando amiamo siamo felici. È conoscendo noi stessi e capendo il mistero dell'amore che percepiamo il mistero di Dio. Ed è proprio guardando come Dio si rivela e come si presenta a noi che diventa il criterio per le nostre relazioni umane. Tre persone uguali che si rispettano, che vivono in comunione, che rispettano la diversità. Pensate cosa vuol dire vivere le relazioni così, pensate nel rapporto di coppia. Amare alla pari, rispettando l'alterità. Non è così semplice, spesso uno ama da superiore, anche nei rapporti sociali, c'è sempre la parte superiore, ma questo non è amore, è dominio, è possesso. Ecco perché la Trinità, guardando la rivelazione, possiamo capire la realizzazione della nostra vita. Noi siamo chiamati alla comunione. E allora le letture che la Chiesa ha scelto oggi, letture brevissime, se avete notato, brevissime perché anche se fossero lunghe non cambierebbe niente, non è che si capisce di più, che sintetizzano come Dio si è rivelato, come Dio lo abbiamo incontrato. L'uomo da sempre ha cercato Dio, l'uomo primitivo ha cercato Dio, e non si può non cercarlo. Guardando la natura può dire che non esiste niente, ma non può dire che non c'è una bellezza straordinaria. L'uomo ha sempre cercato Dio. Poi qualcuno dice che è per bisogno, che è per paura, che poi ce lo inventiamo. È un po' di vero, c'è sempre in queste cose. Ma la verità è che noi cerchiamo quello che conosciamo. L'animale non cerca Dio. Noi cerchiamo Dio perché dentro ce l'abbiamo. Noi cerchiamo solo le cose che conosciamo. La libertà, dentro c'è, la gioia c'è. Per questo cerchiamo queste cose. E siamo attratti da Dio perché dentro c'è. E l'uomo primitivo, non avendo nessun elemento, nessuna, ha dovuto fantasticare e ha identificato Dio con la luna, con il sole, e non poteva fare diversamente. E poi si spaventava il terremoto, le alluvioni. E l'unico modo per rapportarsi è abbonirlo, tenerlo buono, vivere in soggezione. Dio, chi è Dio? Ed è soltanto grazie all'esperienza straordinaria del popolo ebraico che abbiamo potuto fare il passaggio di pensare che Dio può dialogare, io posso parlare con Dio. E leggendo la storia ebraica a ritroso, che scopri questo mistero di Dio nella storia, un Dio che si rivela e tu lo leggi perché leggi la storia, non è che Dio parla direttamente. Interpreti, leggi la storia e oggettivamente cogli un mistero che la percorre. E lì scopri che c'è un Dio interessato all'uomo, un Dio che ha passione per l'uomo, non è indifferente. Ha passione, non vuole, vuole la libertà, non vuole la schiavitù. E il popolo ebraico, sintetizzando il nome di Dio, dopo che il vitello è stato distrutto, quindi dopo aver disatteso l'alleanza, sperimenta ancora che nonostante tutto Dio perdona ancora e dice: il Signore, Signore, lento all'ira e grande di misericordia, grande nell'amore. Sono cose scritte perché così sono state capite. Il popolo ebraico ha colto questa cosa leggendo la storia, l'ira di Dio. Usiamo una parola umana, antropomorfica, usando idee che noi conosciamo, ma chi è, cosa vuol dire l'ira di Dio? Non vuol dire niente. Però il popolo ebraico sperimenta questa presenza misteriosa e scopre per la prima volta che con Dio si può anche... Mosè è audace, sente la sua piccolezza, ma dice: Signore, può parlargli? E tutta la Bibbia non è che una storia con mille contraddizioni perché le cose sono state capite, non sono state dette direttamente. E ci sono cose straordinarie, anche cose poi brutte, che fanno paura, ma le cose negative della Bibbia alla fine prevalgono sempre perché l'istinto umano tende sempre a vedere questo. Faccio solo un esempio. Nella Bibbia c'è Dio che castiga le colpe dei figli per 4 generazioni. Questo Dio cattivo che... E poi ci si dimentica sempre, chissà perché, della frase che viene dopo, che dice che Dio benedice i figli per 1000 generazioni del passato. Perché prevale soltanto? Perché così siamo fatti. Così siamo fatti. Ma questo per dire che c'è il male, c'è l'infedeltà, ma Dio è sempre più grande, la sua misericordia va sempre oltre. E poi in questa storia scopriamo la presenza di un uomo, un ebreo di quel popolo, una storia che continua, che appare come un uomo unico, senza confronti, che viene chiamato il figlio dell'uomo, che vuol dire l'uomo ideale. L'uomo come è stato concepito quando Dio ha creato il mondo. Si presenta a noi, ci manifesta una strada. E anche se non ci fosse Dio, già quell'umanità che viene presentata sarebbe straordinaria per vivere la vita. E quest'uomo alla fine scopriamo che è colui che conosce il Padre e ci svela come il Padre è. Ci dice quel Dio dell'Antico Testamento, è vero, ma è di più di come avete capito voi. È Abba, è papà. Capite, dal Dio che si temeva la luna e le stelle, diventa l'Abba, il Dio tenero, il Dio che ama da papà. Pur di farci capire, purché noi scoprissimo il volto di Dio, la Bibbia dice: Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio unico, l'unigenito. E per dire, è un amore così folle, che non ha misura, che pur di far capire che Dio così dà la cosa più preziosa che ha, dona se stesso. E in quel momento ama fino alla fine e viene ucciso. E Dio non castiga nessuno, non fa una strage. Noi uccidiamo il figlio di Dio e Dio dona se stesso. Dov'è il castigo? E tutto questo farci capire che Dio è così. Il volto di Dio è quello che Gesù rivela, ci fa vedere. E per capire questo bisogna capire la croce. Lì capisce cosa vuol dire essere amati e quando scopre di essere amato riesce anche a credere. E riesce a credere grazie al dono dello Spirito. E tutto questo per farci capire che il Dio che dobbiamo, che cerchiamo, è questo, che ha questo volto. E se notate la nostra esperienza, noi siamo stati educati come prima cosa i comandamenti, la prima cosa erano i comandamenti, dopo veniva anche Gesù, ma prima i comandamenti. E questo poi ci ha condizionato, perché alla fine scopriamo che sì, crediamo in Dio, ma in molte occasioni prevale il giudizio di Dio. Dio è buono, però non soltanto emerge la paura del giudizio di Dio, ma addirittura spesso riemerge quel Dio primitivo che bisogna tenere buono, che bisogna comperarlo in qualche maniera. E tutto questo perché non riusciamo ad accettare che Dio è così, che Dio si rivela in questa maniera. Ed è questo che dobbiamo scoprire. E siccome noi non possiamo parlare con Dio se non immaginando un volto, noi cerchiamo sempre un volto. E il volto lo abbiamo nel volto di Gesù. E questo volto si è concretizzato in un momento storico ben preciso, il 7 aprile del 30 della nostra epoca, nato da una donna come noi, si è manifestato, noi lo vediamo. E quando preghiamo dobbiamo pensare a questo volto, e vi accorgete che non è così semplice, prevale sempre l'altro aspetto, no, è questo il volto. Ed è importante scoprirlo, perché altrimenti cosa succede? Siccome cerchiamo un volto, quando preghiamo Padre Pio, ma non è la stessa cosa. E chiaramente va bene, se fa bene pregare Padre Pio, ma è un'altra cosa. Cosa chiediamo a Padre Pio? Che ci dia qualche grazia, qualche miracolo, che ci aiuti. Ma la preghiera non è solo questo. La preghiera è dialogare, animati dallo Spirito, con questo volto che Gesù ci rivela. Ed essere sinceri con se stessi e parlare e dialogare per trovare quella forza per continuare la fedeltà su questa strada dell'amore. Ecco quanto è bella questa sintesi di San Paolo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo è una grazia che ci è stata data e questa grazia continua. Grazia vuol dire gratuità, gratis, vuol dire tenerezza, l'amore di Dio che Gesù ci ha rivelato, ci devo credere. Credere vuol dire aderire, vuol dire pensare che sia così. E la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il tema di fondo è realizzare la vita rispondendo alla voce interiore, che siamo chiamati alla comunione. Dobbiamo vivere la comunione, che è quella che ci fa vivere il paradiso. Pensiamo a casa nostra, quando non c'è, è l'inferno, è la comunione di cui siamo attratti.